si sente bene, va bene, a posto. E allora, da chi, su che slide abbiamo deciso di appoggiarsi? Allora, abbiamo deciso di appoggiarci a il materiale prodotto da Vedetas. Vedetas è un server autogestito sudamericano. E in realtà queste slide sono già frutto di tre collaborazioni tra tre gruppi, cioè delle collaborazioni tra tre gruppi femministi sudamericani. E possiamo dire che alcune di loro le abbiamo proprio anche incontrate di persona e ci conosciamo, e quindi abbiamo detto wow, insomma, abbiamo iniziato a apprezzarci reciprocamente. E, Vedetas è una servidora femminista brasileira. E Vedetas prende il nome da delle vedette, da delle donne che insieme a Maria Felipa avevano tomato l'isola di Itaparica nel XIX secolo, e quindi queste vedetas scrutavano il mare e l'orizzonte per difendere la propria piccola isola autogestita e di libertà. E quindi hanno deciso di dedicare a Maria Felipa e a ridarsi il nome Vedetas per la navigazione nell'internet e per fare da piccola isola autogestita nel mare dell'internet. La collaborazione da cui vengono fuori queste slide, in cui noi non c'entriamo niente, cioè, nel senso, abbiamo solo tradotto dal brasiliano, la collaborazione è con Kefir, che è un altro server autogestito femminista messicano. Kefir è una cooperativa femminista di infrastruttura digitale per attivisti, collettivi e organizzazioni sociali in America Latina. Vogliono sviluppare zone digitali comunitarie dove sentirsi a proprio agio e con fiducia reciproca. Et il terzo gruppo che ha fatto queste slide sono Periféricas, un collettivo transfemminista in Salvador de Bahia, e dove appunto sviluppano pedagogia hacker in punti dove è complicato l'accesso a internet. O comunque è complicato l'accesso a queste tecnologie. E, loro smanettano nelle reti mesh, reti, costruzioni di reti, hanno fatto tutto un corso, noi gli abbiamo tirato fuori la prima parte di questo corso, e che ve la stiamo propinando, ce la stiamo anche un po' autopropinando, e potete trovare poi online le altre due parti che hanno dei laboratori pratici. Loro partono da, mica tecnicismi subito, ma partiamo da perché stiamo facendo una rete. Ok, prima capiamo il perché uno dovrebbe voler mettere su una rete autonoma, o una rete all'interno di uno spazio, o la rete all'interno di un quartiere, o tra valli in campagna, o tra vicine. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io vado dritta per tipo 10 slide, poi passo.
Va bene.
Va bene, oppure mi fai... basta. Okay. Allora, loro, se vogliono definirla in tre parole, la rete che vogliono è autonoma, comunitaria e femminista. Che significa? Autonoma ispirandosi un po' appunto a Wifinet e ispirandosi ai vari progetti già che esistono di reti mesh. L'autonomia nel fattore Wifinet si vede, si è visto anche quanto è importante su un territorio che si appoggia su un altro territorio che ha delle leggi, ovvero comunque in Catalunya Wifinet ha una propria comunità e appoggiano però su uno stato ostile, ecco. Quindi la loro autonomia si è vista in diversi punti, la necessità in cui la loro infrastruttura è stata l'unica cosa che ha permesso il continuare delle comunicazioni. Adesso probabilmente sbaglierò l'anno, ma tanto in sala mi correggete, credo 2017, quando c'è stato uno delle votazioni per l'indipendenza della Catalunya, gli hanno cortato la rete, gli hanno staccato la rete ai vari punti. Però loro avevano la loro infrastruttura sotto, Wifinet è composta da più di 3.000 nodi, forse molti molti di più, e loro, alcuni di loro proprio lo trovi poi nell'intervista, era tipo, noi sapevamo che sarebbe arrivato questo momento. e c'eravamo, cioè eravamo al servizio della nostra comunità. Quindi l'autonomia è qualcosa che magari uno dà per scontato, ma poi fino a che non ti ostacolano realmente, quindi poi lo senti tutto quel valore che è necessario della tua autonomia, ecco. Comunitaria è riconoscersi in delle pratiche, dei principi e delle pratiche culturali, e quindi avere la possibilità di continuare ad ampliarle, a replicarle, a diffonderle. Urca. Chiediamo aiuto in sala. I tachi, questa slide ieri abbiamo detto poi la mettiamo a posto, poi c'era meeting, poi insomma siamo andati a dormire tardi. Comunque in questa slide mostrano, no, come la vostra, come la rete, no, ci permette di praticare della nostra libertà di comunicazione, ci permette di fare a cachoeira, quindi avere intrattenimento e conversazioni anche frivole, e i taggi, che però non sono riuscita a tradurlo, i taggi. Un gruppo di persone che stanno? Ah, ok, il proprio villaggio, la propria comunità ristretta, la confidenza. Ok, e quindi proseguono sul, ho capito, ma a noi cosa ci preme, no? Cioè, nel senso, nella splendida domanda di sta tecnologia ci pervade ovunque, ma sì, ma noi vogliamo una tecnologia che sia autonoma, comunitaria e femminista. Ma allora quali sono queste spinte del nostro reinventare la tecnologia che ci permettono di dire, o che sappiamo che ci portano in una pulsione che è una nostra politica femminista? Loro hanno segnato il fatto di intimità è intesa come le varie varianti della privacy, adesso poi c'è una slide per ognuna, però il fatto è che la privacy molto spesso viene considerata come confidenzialità, però confidenzialità è come dire io ho diritto a parlare fra due persone. Segnare privacy come intimità vuol dire marcare il fatto che io ho anche il diritto di stare da sola con me stessa e non essere osservata. Quindi è un concetto un po' più ampio di privacy. Consenso, poi narrativa e memoria, semenze interconnesse e gestione autonoma e collettiva di un bene collettivo. Quindi intimità e consenso, appunto, nel senso della sicurezza, che va a pari passo con le relazioni e la fiducia, quindi rendersi conto che noi abbiamo dei protocolli di sicurezza verso l'esterno. E l'altra faccia della sicurezza è coltivare le relazioni della fiducia che abbiamo con le persone che ci stanno più vicine, perché è molto importante sapere di chi ti fidi o chi di no, perché non abbiamo spesso dei protocolli di sicurezza verso l'esterno, ma in realtà la parte in cui siamo più vulnerabili è il nostro interno. Quindi non farsi delle domande su quanto è profonda la tua relazione di fiducia con le altre persone, o non mettere mai, insomma, alla prova la fiducia con le altre persone è problematico. Te invece devi sapere in un gruppo quali comportamenti dell'altra persona possono mettere a rischio te. Ok, quindi è un discorso collettivo quello della sicurezza. Discutere e costruire nelle comunità politiche di privacy, quindi che traffico, poi altre domande appunto che si possono fare in maniera comunitaria, che traffico sta passando qui nella nostra rete e inevitabilmente staremo estraendo dei metadati necessari, c'è consenso su questo, quindi raggiungere un livello di esplicare agli altri che cosa fa la rete e sapere che questo, non so, a me quello che salta all'occhio è sì, una volta che hai tu una rete comunitaria, spesso, non lo so, stai guardando, stai aggiustando il router e vedi, oh guarda, c'è connesso l'iPhone di Marisa. Ah, ma che cavolo, quindi Marisa è da Fede, tac, pronto, ciao. Cioè, nel senso, in realtà ci sono dei metadati che vengono visti e che chi amministra la rete li vede, e quindi nel momento in cui metti su una rete deve essere consensuale con tutti il fatto che ciò succede. Mentre nelle reti commerciali a nessuno ce l'ha chiesto, nelle nostre reti di comunità è importante che ce lo diciamo. Oh, ma sapi se queste cose sono visibili a chi amministra la rete, ok? consenso e presa di decisioni, non vuol dire necessariamente discutere di tutti gli argomenti, però creare e spiegare i cambiamenti, creare fiducia, quindi sapere anche che se stai delegando delle cose tecniche c'è un gruppo che se ne occupa, non è in balia del niente, e questi gruppi devono ricordarsi di spiegare i cambiamenti, quindi fare il set base, no? Su cui poni il consenso, e poi tutte le volte che si modifica fare dei change log o comunque esplicare che cosa stai modificando di volta in volta. Narrativa e memoria, come incentivare la creazione di canali locali, articolare potenzialità esistenti. Perché la rete, ricordiamoci, è solo uno strumento, però l'obiettivo è il contenuto che vogliamo mettere nella rete e la possibilità delle nostre comunicazioni. Okay? E quindi il fatto della narrativa, della memoria è importante, perché è uno dei fattori che ci muove a creare le reti. Semenze interconnesse, c'è un pensiero riproduttivo anche sul mettere insieme la rete, ovvero nel momento in cui scelgo i protocolli, nel momento in cui scelgo il come fisicamente faccio la rete, la topologia della rete, devo già pensare che questa cosa andrà oltre me, andrà oltre il gruppo che lo sta facendo e deve permettere anche altre esperienze diverse di potersi attaccare, di potersi relazionare per poter portare avanti poi il lavoro oltre te stessa. E porsi la domanda, come prima dicevamo, no? Il digitale come strumento per, appunto, la rete è soltanto un vassoio, no? È solo un'infrastruttura di base, ma l'importante è il movimento culturale o la possibilità politica che ci dà la rete. Gestione autonoma e collettiva, quindi non è che basta sparpagliare un po' di router, mettere in giro i cavi e vedere wow funziona, tutte queste cose devono avere delle pratiche di gestione collettiva. Storicamente i protocolli, beh, questo è già un po' specifico, comunque storicamente i protocolli sono sempre stati decisi dall'alto al basso, e anche chi è bella nerd può trovare insomma pane per i suoi denti all'interno delle reti, perché possiamo decidere di utilizzare protocolli differenti e modificarli, possiamo fare sperimentazione e ricerca sul campo. È un casino. Comunque, però sì. Concetti sulle reti. Dai, te le ti passo. Ho parlato troppo, dai. No. Poi se è una trappola. Se è una trappola me lo ripassi. Se dici ah, che palle. Dai. Guardiamo la prossima slide. Dai, sì, concetti sulle reti, le sai a pacchi. So, sei troppo forzato, no, però dai, slegati, è tranquillissimo. Va bene. Ok, concetti sulle reti. Va bene. Cioè, noi l'abbiamo dichiarato, no? Che è un corso base di reti, eh? Se siete già super esperti, esperte, via, giro, fatevi caffè, momento caffè. Allora, partiamo proprio due cose base, reti WAN, che è la rete ampia, Wide Area Network, e reti LAN, quindi la rete locale. Ok, quindi è anche la classica cosa, cioè queste due nomi vi servono perché poi quando parlate di dove devo filare sto cavo nel retro del computer, del router, dovete sapere qual è la porta WAN, perché dovrà essere configurata in un certo modo, e quali sono invece sono tutte le porte LAN. Proprio perché le reti le facciamo a piccole aree locali e poi quella grande. Anche qui in questo momento noi abbiamo tutto un giro di IP, di indirizzi, che sono la nostra rete locale, e appariamo però nella grande rete dell'internet con un altro indirizzo, che è l'indirizzo invece esterno, che è riferito alla rete WAN. Riprendendo lo stesso giro al contrario, noi ci siamo procurate due connessioni a internet, che sono gli IP che ci stanno dando, che provengono dalla WAN, dal Wide Area Network, nel momento in cui li facciamo passare dal primo router qui dentro, diventano indirizzi locali. Abbiamo deciso noi che numero prendere gli indirizzi locali. Poi probabilmente non ne abbiamo neanche deciso solo uno, perché mi sa che abbiamo delle antenne che hanno, e quindi dei router che ti stanno mettendo tutti in una rete locale che è 10, 170, e gli ultimi due numeri cambiano. E invece un'altra parte di rete che non mi ricordo il giro di IP, però lo possiamo vedere. Apriamo un terminale IPA e ora scopriamo che sulla porta non sono connessa a internet, no, sì, 10.170.118.36. Questo è un indirizzo di rete locale in questo momento. Non so, io lo vedo al volo, però effettivamente non è che è proprio al volo. Questa è la nostra scheda di rete, fra poco vedrete foto di schede di rete, se non è chiaro che cos'è. Questa è la mia scheda di rete Ethernet, quindi quella che vorrebbe che arrivassi lì con un cavo. Invece questa WLP3SO è la mia scheda wireless, riconoscibile dal fatto che inizia con la W. E vediamo qua che mi è stato dato un indirizzo IP, e lo so io che è di rete locale, ok? Non avete altre cose per saperlo, però è di rete locale. E quindi a tutte le altre macchine significa che la cosa a cui sono connessa sta assegnando a tutte le macchine almeno questi primi, tutti i computer almeno e i dispositivi, almeno questi primi tre numeri. Mentre questo qua, il 36, è mio e solo mio, di questo computer qua. Specia, aiuto. Una finestra anonima, me lo sposto di là. Vi volevo far vedere invece l'indirizzo IP che è della nostra WAN, quindi del come veniamo visti nell'internet. Io ve lo farei facile, cioè ve lo farei al volo, che ne so, con uno speed test, che sono quei softwareini a cui potete, cioè questo è un servizio online. LibreSpeed lo uso spesso perché è in software libero, ci dice free and open software speed test, no flash, no java, no websocket, no bullshit. Ed è possibile scaricarselo anche da GitHub e metterselo su un proprio serverino. Gli facciamo fare il test, di solito quando fai il test, esatto, tac, questa cosa è sbagliata, dobbiamo avvisare il gruppo di reti. La VPN non sta funzionando. Allarme! Allarme!
Vodafone Italia.
Possiamo dirlo. Grazie. Ok, non doveva. Non doveva apparire Vodafone Italia, però comunque insomma avete visto, questa IP è differente da 10.170.0.1 ed è l'IP di uno dei nostri accessi a internet, ma non doveva apparire perché noi stiamo uscendo da un tunnel, perché appunto uno dei nostri problemi nel fare app meeting è noi ci siamo procurati una connessione a internet, la connessione a internet è intestata a una persona, qua però siamo 300 persone. Quindi per agevolare questo essere umano abbiamo pensato che fosse bello mettere un tunnel in modo che tu non stai uscendo da quell'IP, ma nel momento in cui superi la rete locale e cerchi di accedere all'internet, il tuo indirizzo IP viene, la tua connessione passa prima da un server, passa da un'altra macchina, un server che sta gestendo un virtual private network, sta gestendo un'altra rete locale e ti farà uscire però con un altro indirizzo pubblico, ok? In questo modo anonimizziamo la proprietaria o il proprietario della connessione internet. Questa cosa non sta funzionando in questo momento, è stato meraviglioso fare questo test con voi, ora c'è già chi sta avvisando il gruppo reti. Bene. Cavolo, va bene. Bene, è molto bene testare comunitariamente gli accrocchi e gli aggeggiamenti che facciamo. Va bene, proseguiamo. superato il concetto di WAN e LAN, abbiamo i tipi di rete. I tipi di rete possono essere, per esempio, reti ad hoc, punto a punto, ovvero proprio punto a punto, cioè io dal mio computer potrei voler far collegare me. Ok, quindi facciamo una connessione, che appunto posso fare un hotspot dal mio computer e connettere l'altro, e l'altro si connette e stiamo instaurando una comunicazione, e questa comunicazione possiamo già definirla rete. Certo, una rete di due persone, però rete. Ci hanno messo il bollino RetroShare. RetroShare è un software di gestione di reti P2P, quindi uno a uno, pari a pari. Puoi utilizzare appunto già in una connessione uno a uno, puoi utilizzare dei software peer-to-peer o anche dei software server client.
Posso fare una precisazione su RetroShare? Non è esattamente peer-to-peer, è friend-to-friend, cioè che non si collega a qualsiasi altra persona che ha RetroShare, ma soltanto ad altre persone delle quali ti fidi.
È un sottoinsieme del peer-to-peer comunque, sì. Cioè la macro famiglia è peer-to-peer, ma per essere più precise friend effettivamente to friend. È friend-to-friend. Ok, quindi che particolarità hanno queste reti ad hoc? Hanno dei punti di accesso per dispositivi, ok? Perché hanno un carattere spesso temporaneo, reti on the fly, nel momento in cui l'altro computer acceso c'è e poi se te lo spegni è andata. E i dispositivi fanno parte di essa solo durante la sessione di comunicazione, quindi nel momento in cui stanno comunicando. È dipendente dal contesto, vabbè, come qualunque rete, ha la possibilità di essere montata rapidamente. Backbone può contenere più tipologie di reti, ne vediamo anche dopo, però insomma quella spina dorsale a backbone oppure alle reti a maglia, cioè le mesh, e tutti i device, tutti i terminali funzionano come dei router, instradano in forma comunitaria le comunicazioni pervenute dai terminali vicini. Cioè prima vi spiegavo la rete qui, che non è una rete punto punto, e vi spiegavo che ci sono dei ruoli, no? Abbiamo il router e abbiamo i nostri computer che ricevono un IP, lo ricevono dal router. Nelle reti punto a punto ogni singolo nodo deve saper fare tutto, deve saper fare anche da router lui stesso. Può funzionare in modo indipendente o essere connessa a internet. Può essere solo una rete locale oppure avere anche una WAN. Loro hanno aggiunto queste immagini su reti che sono state usate a uso militare e sono reti ad hoc, di cui io però non so nulla, quindi salto. Ci fanno l'altro esempio appunto con quando chiedi di puoi chiedere da interfaccia grafica dal computer, anche da GNOME, di crearti un hotspot per far collegare l'altro computer, e già quella è una rete ad hoc. L'altro esempio che ci portano, però io sono poco informata, quindi se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, è quello di FireChat, che dicono è stato un applicativo utilizzato nelle proteste ad Hong Kong 2 anni fa, però non ne conosco bene comunque loro non era una rete che si connetteva a internet, avevano problemi proprio, cioè, di repressione violenta, vabbè, l'abbiamo vista, però proprio anche nelle e di sorveglianza forte, e nelle comunicazioni hanno utilizzato questa rete ad hoc tra le persone che erano nella piazza in quel momento, ok? Adesso non so se c'è scritto o no, penso che sia tramite Bluetooth, però in questo modo utilizzavano questo applicativo per essere connessi in quel momento, ma non essere online nell'internet. Quindi sì. Una retina di, tra i dispositivi cellulari delle persone che erano in piazza in quel momento. L'altra cosa di cui ci rendono coscienti loro di Vedettas è che comunque FireChat non è un applicativo per attivisti, non credo che abbia del codice aperto, però non lo conosco. Dunque, ritorniamo a parlare delle nostre reti locali. Le nostre reti locali sono maneggiate, insomma, dalle persone sul posto e spesso hanno un raggio corto, una rete piuttosto, cioè, piccola. Piano. Ah, scusate. Sì, provo ad andare più piano. Quindi abbiamo detto reti LAN, reti locali, che appunto su una scala più grande abbiamo bisogno di altre tecnologie. Ok, quindi reti locali solo reti piccole. Ma che cosa possiamo trovare all'interno di una rete LAN? I componenti connessi alla rete LAN possono essere dei server, quindi delle macchine accese 24 ore su 24, i server sono solo dei computer senza interfaccia grafica, accesi 24 ore su 24, a cui cerchiamo di dare una buona connettività, e anche loro stessi però sono macchine con alte prestazioni, molta RAM, CPU che va rapida perché appunto, come dice il nome, deve servire, deve dare applicazioni o appunto servizi o cartelle all'interno della rete. Le reti LAN, anche se isolate, quindi anche se non connesse a internet, possono avere servizi interni proprio perché possiamo installarci dei server. Quindi un uso comune può essere avere il proprio cloud interno col proprio magazzino di file, di video e di registrazioni. Terminali o client o dispositivi finali accedono ai servizi resi disponibili dal server, quindi cioè sono i nostri computer. Poi, non so cosa intendono con sistema operativo di rete. Dispositivi di rete LAN sono tutti gli altri device che sono a minor potenza di calcolo, non sono così così fini e multifunzione come i nostri computer, e sono di solito piccoli aggeggi con un chip, comunque con varie architetture, che devono fare una o due cose. Quindi è l'hardware di rete, per esempio gli hub, i router, i ripetitori, i gateway, gli switch, i bridge, li vedremo tutti fra poco fotografati. I protocolli di comunicazione sono l'altro gradino di cui abbiamo bisogno, e sono più che linguaggi, sono delle sequenze, o comunque un esempio di protocolli umani è il fatto che ne so, c'è l'accordo comune nel mondo più o meno, o nel mondo che conosciamo noi, non so, che quando ti presenti ti stringi la mano e dici il tuo nome. Questa sequenza di come si approccia un'altra persona può essere già definita un protocollo umano, analogico. Le macchine, i computer di rete, allo stesso modo hanno delle sequenze ben stabilite, detti protocolli, per presentarsi e iniziare le conversazioni e anche per portare avanti le conversazioni. Però insomma sanno già che cosa ci si aspetta dall'altro, che cosa l'altro gli darà, che cosa fare, hanno un protocollo di azioni condivise. Vado. Ok, questo è un esempio di diagramma di rete. Abbiamo una nuvoletta con cui terribilmente viene simboleggiato l'internet, però non è altro che tante volte lo schema sotto ripetuto, insomma in realtà sono solo altre reti. Qui nel diagramma di rete ci mette un modem, poi ci mette in mezzo un router che fa da firewall, quindi fa anche da protezione verso la rete locale, e poi qui dentro ci ha messo un po' di esempi, no? Potremmo avere dal router che ci fa da porta di entrata, avere lo switch con un server che dà i servizi agli altri computer desktop, e la connessione wifi a cui invece ci si connette dall'altro router e con altri dispositivi che magari non hanno la scheda di rete per i cavi Ethernet, per i cavi fisici. Ok, andiamo alla rete ampia, no? Alla World Wide Area Network. Ogni punto è una LAN, ok? Quindi la rete più grande in realtà è il modo di dire l'unione delle tante reti locali. È di lunga distanza, identifichiamo questa rete per connettere dispositivi tra differenti città e stati. Un esempio è internet. Vedi, questo era il punto dove devi dire delle cose tu. No? E abbiamo degli attori che fanno e hanno degli attori domanda commerciale di WAN, ovvero a seconda delle varie leggi che ci sono negli stati, hai degli attori che ti danno la connettività verso la WAN, verso l'internet. Qua loro ci hanno segnalato il fatto come questa, cioè comunque l'internet è una cosa che è nata in mano alle università molto, ma in realtà tutti gli attori con cui noi ci interfacciamo per avere internet sono quasi tutti commerciali. In Italia la situazione è così, tipo in Francia no, in Francia c'è FFDN che è tutto un network di internet service provider associativi. FFDN. E quindi ci sono anche quindi c'è distribuzione, cioè la possibilità di connettersi alla WAN a livello associativo in altri paesi, ma in Italia non ancora. Perché fondamentalmente è qualcosa che dovremmo costruire noi, cioè, ed è una gran sbatta. Però se no il capitale, il commercio e le aziende ci hanno già pensato e possiamo regolarci fra aziende più o meno simpatiche. Esistono anche le aziende simpatiche, no? Perché soprattutto in realtà nel mondo delle internet service provider, beh, noi qua in Italia abbiamo visto che ci sono un bel po' di aziendine piccole che sono gente provenienti da dei LUG, cioè per esempio, quindi almeno noi qua nei dintorni c'è AWeb e comunque sono persone provenienti da il Linux User Group dell'Emilia Romagna, come anche AirGrid che ci sta dando la connettività wireless, è un'altra persona che è nel giro Linux, e insomma, quindi sai che hai una base anche etica, però e per lavoro si sono scelti di fare l'internet service provider. Abbiamo un'immagine scura delle reti nel mondo. Ok, topologia. Abbiamo due esempi di tipologia. Questa ha...
sì, vabbè, questi sono esempi di tipologia che si usavano... da 20 anni, cioè si usano ancora, però per internet queste tipologie non si usano praticamente più. Una è la tipologia bus, in cui praticamente tutti i terminali e tutti i dispositivi di una rete sono collegati su uno stesso cavo con due terminatori finali, e quindi praticamente ogni messaggio che ogni terminale invia viene ricevuto da tutti gli altri, e poi ogni terminale poi decide se leggere quel messaggio in funzione di un indirizzo interno o no. Un'altra tipologia è la tipologia ad anello, nel quale tutti i terminali sono collegati insieme in un anello, e, cioè, sì, nel quale praticamente ogni terminale passa al terminale seguente ogni messaggio che arriva, e ogni terminale decide se passarlo o no. Qui c'è... esatto. Beh, invece, vabbè, un'altra tipologia di rete è la tipologia di rete a stella, nel quale non so se si capisce dal.
Qui in Hack Meeting abbiamo. In questo momento, qua in Hack Meeting, abbiamo una tipologia di rete a stella. Siamo una stellina. Siamo una stellina che proviene tutto dalla finestra là. Da là abbiamo il nostro centro stella e ci sono vari cavi, come potete vedere, che diffondono e arrivano alle varie stanze. Abbiamo scelto questa tipologia.
Sì, la tipologia di rete a stella, vabbè, in questo caso nell'immagine c'è uno switch cablato con tutti i terminali che sono cablati al... Può anche non essere... Vabbè, dopo parliamo delle cose. Anche, per esempio, quando ci si collega a un access point, è comunque una tipologia di rete a stella, perché tutti i dispositivi si collegano a un unico dispositivo centrale che poi si occupa di instradare il traffico dove dovrebbe andare.
Ok, e poi abbiamo un'altra tipologia di rete, che è la rete a maglia, dove mette insieme tante stelle. Ok, quindi hai tanti punti che aggregano, come abbiamo visto prima lo switch che divideva il traffico, e le metti tutte assieme. Questo cerca di avere la possibilità di coprire un ampio spazio senza i limiti di una dorsale, cioè di punti di fallimento singoli. Le reti mesh hanno dei protocolli appositi, le reti a maglie, servono proprio, danno per scontato che non tutti i punti siano sempre raggiungibili, e quindi hanno dei protocolli appositi che ricalcolano il percorso, perché all'interno di una rete multistella i percorsi possibili sono diversi, quindi hai dei protocolli che ottimizzano, cioè che cercano di farti fare il percorso più corto possibile. E hanno quindi dei protocolli che i nodi si informano a vicenda su quali sono su e quali sono giù, in modo da poi calcolare dove passare. Non è banale. Ok, vai, un po' di hardware. Lo so, cioè, tipo, non so, magari uno pensa che anche internet sia così, e invece no. Internet ha una struttura molto più rigida, e se un tot di macchine vanno giù, ci sono le possibilità che ci troviamo senza internet da un giorno all'altro. Cioè, ci sono dei punti che sono fissi e usano dei protocolli molto meno flessibili delle reti mesh. Di che cosa abbiamo bisogno per fare una rete?
Allora, di cosa abbiamo bisogno di fare una rete? Abbiamo bisogno, per prima cosa, che il nostro dispositivo si possa collegare a questa rete, e quindi queste qua sono schede di rete per computer desktop. Ci sono anche schede di rete che si possono collegare via USB, che possono essere sia Ethernet come quindi via cavo, come la scheda sulla sinistra, oppure anche via Wi-Fi. Le schede di rete sono la parte hardware che permette poi proprio di parlare lo stesso protocollo, quindi con gli altri dispositivi. Sì, ci sono allora tre dispositivi che poi si occupano di far funzionare la rete. Un tipo di dispositivo è l'hub, praticamente è un adesso non si usano più. Praticamente in una rete Ethernet l'hub ogni messaggio, ogni pacchetto che riceve su una porta Ethernet, l'hub lo ritrasmette su tutte le le altre porte, quindi crea un sacco di traffico e quindi per in una rete collab ogni dispositivo si deve coordinare con gli altri per evitare di inviare pacchetti nello stesso momento e quindi bloccare le comunicazioni.
Sì, diciamo, non si usano più, però appunto sapendo che noi e il nostro, le persone qua facciamo ricicle di hardware, eccetera, può essere che vi capiti in mano un hub e almeno sapete, perché se fate poi se guardate poi delle prestazioni della rete, vedete che perdiamo un sacco di pacchetti, perché cosa succede se due pacchetti si pestano i piedi? Cioè il pacchetto alla fine sono solo dei segnali elettrici, cosa succede se si... oppure delle onde... elettromagnetiche, cosa succede se due pacchetti si pestano i piedi? Niente, si distruggono, si perdono, basta.
Invece poi il progresso successivo rispetto agli hub sono gli switch. Gli switch praticamente hanno la capacità di inviare, di sapere su che porta Ethernet inviare ogni pacchetto. Quindi quando un dispositivo invia un pacchetto per un altro dispositivo, lo switch fa sì che questo pacchetto venga trasmesso soltanto sulla porta sulla quale è collegato questo dispositivo e non su tutti gli altri. E questo lo fa perché nella immagine dopo, ecco, questo è possibile perché esiste questo indirizzo, che è l'indirizzo MAC, che è un indirizzo, è chiamato indirizzo fisico della scheda di rete. Ogni scheda di rete normalmente ha un indirizzo MAC unico in tutto il mondo, cioè unico proprio per quella scheda di rete, e questo fa sì che quando una scheda di rete si collega a uno switch, quando una scheda di rete si collega a uno switch, lo switch memorizza su che porta quell'indirizzo MAC è collegato, così quando un altro dispositivo invia un pacchetto utilizza una tabella che si chiama la tabella ARP e utilizzando questa tabella sa dove inviare i pacchetti.
Che mette insieme gli IP con i MAC address?
No, gli IP è dopo, è per il router.
Ta-da! Ok, a volte trovi anche la scritta del MAC address sotto il computer. Il MAC address è qualcosa che puoi camuffare, cambiare comunque. Per esempio, non so, la distribuzione Tails fa spoofing del MAC address di default. Quindi fa il cambio del MAC address della tua scheda di rete ogni volta che fai il boot. Qua ti dice anche il tuo cellulare ha una scheda di rete, quindi anche il tuo cellulare ha un indirizzo MAC. E lo si può vedere così probabilmente se avete un cellulare Android. I router sono appunto questi hardware un pochetto più stupidi dei nostri computer, cioè un pochetto con dei chip un po' meno potenti e tante architetture, lo dico con grande noia, perché per metterci sopra un sistema operativo vuol dire che lo devi compilare per tante architetture, quanti sono i chip che esistono, quanti sono i chip dei router in commercio, perché ogni volta che ti arriva per le mani un router spesso ha un software proprietario, tu glielo vuoi cambiare devi avere non solo, diciamo, il corrispettivo di Linux per i router, che è OpenWrt, ma devi anche avere OpenWrt compilato per il chip che ha dentro quel router. E il router fa, mi sa che la parola in inglese per router è fresa. Ok, ci provo, non so che. No, dicevo che i router sono dei computer, però hanno un po' meno potenti di solito e non hanno i chip, non hai il processore Intel o AMD, che è quello più comune per le architetture dei computer. Hanno dentro dei chip meno potenti e il fatto è che l'industria non si è standardizzata. Cioè, può essere anche una cosa buona che non si siano standardizzati. L'effetto negativo è che hai tanti diversi chip e quando tu gli vuoi cambiare il software proprietario che c'è all'interno, come il corrispettivo invece di Linux, no? Cioè, per il computer gli vuoi mettere Linux, ti procuri la distribuzione, 32 bit o 64 al massimo la scelta, e la metti su. Invece per il corrispettivo di Linux sui router è OpenWrt. E OpenWrt è buildato, quindi viene costruito per diverse architetture hardware, quindi per quella specifica famiglia di chip. E lì entri nel Atheros 75XX, cioè insomma nei nomi astrusi, insomma. Niente. Però è una cosa a cui fare attenzione, ecco. E, i router, appunto, la parola router significa in inglese, credo, fresa, e simboleggia il fatto che in strada ha i pacchetti. Decide dove i pacchetti arrivano lui, ci fa da no, sì, arrivano lui e li instrada verso i nostri device. E quindi viene chiamato così. Benissimo, mi si sta scaricando il computer. Abbiamo i prossimi 3 minuti di. Ah, qua abbiamo la spiegazione. Ecco cosa fa il router: vede l'indirizzo IP del computer e sa dove mandare i pacchetti. Normalmente otteniamo un router dal nostro fornitore di accesso internet fabbricato con un firmware proprietario. Le vedettas ci dicono, il che comporta che probabilmente possa conoscere le nostre attività nella rete, perché noi i router che ci vengono dati dagli internet service provider hanno software proprietario che non sappiamo che cosa ci fa andare sopra. Secondo me vi è già capitato, non so se vi è mai capitato, quelle conversazioni al telefono con l'assistenza Tisca lì ai limiti del delirio, in cui ti dicono no, ma allora ti cambio io la password, ti dici come fai? Lo fanno perché ti controllano il device, quindi in realtà è da guardare con sospetto il routerino che hai in casa, ecco, non è proprio tutto tuo amico. Però possiamo cambiare il firmware e quindi sostituire il router con un altro. Esiste anche il progetto LibreRouter, che è un router in open hardware, esiste da qualche anno, anche perché sui router e sulle antenne, molto spesso delle antenne che usiamo in realtà non sono solo antenne, ma sono sia antenne che router, stanno cercando di far passare a livello mondiale il fatto che, ma perché spinti dalle case produttrici, il fatto che non si possa cambiare il firmware. Il firmware è sempre un modo di dire, è il sistema operativo che può andare solo su quella macchina lì, cioè che può andare su quel device. E quindi ci si è messi un pelo avanti. Abbiamo un alimentatore per un ThinkPad. E quindi col progetto LibreRouter comunque ci si è cercato di mettere un po' avanti, nel senso che anche se dovesse, ma in realtà ce la faccio, anche se dovesse passare questa legge in cui c'è il controllo di firma criptografica sul grande sul sistema operativo che gira nel router, abbiamo comunque un'organizzazione che produce hardware con già sopra OpenWrt, quindi con già sopra un sistema operativo libero.